E benvenuti a questa puntata di Per combattere l'acne, questa seconda puntata del nostro programma che si ripropone di percorrere insieme la strada degli anni 90 a partire dall'89 che abbiamo esplorato insieme la volta scorsa, il 3 dicembre, e che oggi ci porta inevitabilmente a questo 1990, ricco come il suo predecessore di appuntamenti e di evenienze che hanno segnato la storia del nostro presente. Non dimentichiamo, ed è il primo appuntamento, diciamo, la prima data che ci segnala la cronologia di quell'anno. Noi, come ho detto già l'altra volta, ci rifacciamo principalmente a Wikipedia. Il primo appuntamento di quell'anno riguarda appunto la legge Ruberti. Qualcuno di voi ricorderà, noi sicuramente, che la legge Ruberti è quella legge che dà avvio alla privatizzazione, all'ingresso dei privati all'interno delle università, e che fa divampare la protesta meglio nota come la Pantera. Chi di voi non ricordi cos'è la Pantera, cosa ha rappresentato, può tra qualche minuto beneficiare dell'intervista fatta ad uno dei protagonisti di quella esperienza politica. Protagonisti di quell'esperienza politica che erano giovani ragazzi e ragazze che, come noi oggi, facevano la loro attività, della loro attività politica, il fulcro di una più generale ripresa di coscienza da parte di un paese che però successivamente sarà anestetizzato da 20 anni di televisione commerciale italiana. Cosa altro succedeva nel gennaio del 1990? Il 7 gennaio, per esempio, per motivi di sicurezza viene chiusa al pubblico la torre pendente di Pisa. L'11 gennaio 300.000 dimostranti in Lituania scendono nelle piazze del paese reclamando la democrazia, come tutto ciò nell'assetto di quello che abbiamo già visto l'altra volta essere un sostanziale declino potenza sovietica, sovietista, e ormai nel 1990 si è completamente vicini alla completa debacle del blocco sovietico. Invece negli Stati Uniti il 13 gennaio Douglas Wheeler è il primo politico afroamericano eletto governatore e prende ufficio a Richmond in Virginia. Qualche anno prima, alle primarie degli Stati Uniti, invece si era candidato un altro afroamericano, però stavolta per le elezioni a presidente, di nome Jackson, che però non ebbe fortuna, infatti non riuscì a vincere neanche le primarie, e a differenza del loro successore, diciamo così, più fortunato, Obama, nessuno di questi due è mai salito al soglio più alto della presidenza americana. Il 3 gennaio abbiamo già detto la volta scorsa che Manuel Noriega, che si era nel frattempo rifugiato, si guarda un po', nella ambasciata vaticana della capitale panamense, si arrende alle forze armate americane. Manuel Noriega, ricordiamolo, era dittatore a Panama, ma fu scalzato da un colpo di Stato operato dai militari statunitensi, un po' quello che si sperava di fare anche con il dittatore Saddam Hussein, che però non è stato scalzato esattamente da un colpo di mano militare americano. Attualmente Noriega condannato a 40 anni di carcere per spaccio di droga e violazione dei diritti umani, insomma, come se le due cose fossero paragonabili. Poi si fa un gran parlare della violazione dei diritti umani, ma quando li violano negli Stati Uniti non succede niente. Nel frattempo, a Rimini, il 15 gennaio, si conclude il 16° congresso del Movimento Sociale Italiano. Pino Rauti, leader della destra sociale, è eletto segretario. Per chi non si ricordasse di Pino Rauti, forse, spero, si ricorderà del movimento Fiamma Tricolore, e spero se ne ricorderà per, in maniera negativa. In effetti Pino Rauti si chiama Giuseppe Umberto Rauti ed è uno pseudo politico giornalista italiano che adesso è segretario nazionale del movimento Idea Sociale con Rauti. Ha fondato il Movimento Sociale Italiano addirittura alla fine del 46, nel 54, dopo la vittoria dei fascisti in doppio petto e la nomina a segretario di Arturo Michelini, dà vita al Centro Studi Ordine Nuovo. Insomma, tra gli anni 60 e 70 è stato più volte indicato come principale responsabile. Mi dicono da casa, purtroppo si ricordano di Pino Rauti. Sì, purtroppo sì, Pino Rauti è stato tra l'altro indicato maggiormente come artefice e mandatario di molte delle stragi fasciste in Italia, neofasciste. Nel frattempo, successivamente, il 18 gennaio, gli studenti universitari italiani si uniscono nel movimento della Pantera contro il disegno di riforma universitaria del ministro Antonio Ruberti. Cosa diceva il ministro Ruberti e che cosa fosse la Pantera ce lo spiegherà tra pochissimo il compagno Alessandro Arienzo, che abbiamo intervistato per i microfoni di Per Combattere l'Acne, che si è prestato gentilmente a questa iniziativa radiofonica. Il compagno Alessandro Arienzo, che ricordiamo è collaboratore della cattedra di filosofia politica qui alla Federico II, qui a filosofia, lettere e filosofia al Federico II, e che insomma ha tentato di restituirci quella che era l'atmosfera di quegli anni 90 e che cosa gli ha lasciato. Ora noi ci andiamo a sentire l'intervista con Alessandro. Nel frattempo spero di potervi anche mettere un po' di musica tra un po'. Questa non è nel mio costume, non sarà nel costume di Per Combattere l'Acne darvi puntate non registrate, perché come sapete, per chi segue da tempo Per Combattere l'Acne, i problemi tecnici si sovrappongono con una facilità disarmante. Allora, noi ora ci andiamo a sentire Sandro Arienzo, che ci parla invece di Pantera, di Ruberti, e di che cosa è successo in quel 1990 e poi successivamente. Buon ascolto.
Siamo con Sandro Arienzo, classe 1973, che nel 1990 faceva?
Terzo anno liceo scientifico.
E che quindi hai cominciato la tua...
Ho cominciato la mia militanza politica nel 90, per la prima volta, con la Pantera.
Ho capito. Allora, noi sappiamo dalle cronache che sono uscite anche dalla puntata precedente, del 3 dicembre, che era dedicata al 1989, che il decreto Ruberti in effetti parte nel 1989. Ma è solo con il 90 che cominciano le proteste relative alla Pantera. Tu come hai incontrato la Pantera? Cioè, come è nata la tua militanza politica?
Ma essenzialmente io studiavo in un liceo a Bagnoli, zona operaia ancora all'epoca, prima dello smantellamento dell'Italsider, e tutto cominciò perché dei compagni dell'istituto Righi, un tecnico professionale vicino alla mia scuola, vennero a fare attacchinaggio e invitarono un gruppo di persone a una prima assemblea, e io non avevo mai fatto assemblee, e la cosa mi incuriosì in Tazzebau e mi avvicinai al movimento. Nacque così, e incontrai un gruppo già strutturato di persone che aveva già esperienza di lotta politica e che aveva avviato la riflessione sulla scuola, sull'università all'epoca.
Cosa metteva in campo il decreto Ruberti che non vi andava? E cosa oggi, a che punto sta oggi la riflessione su quel decreto e le strade che ha aperto? Faccio immediatamente una domanda.
All'epoca noi leggevamo dietro la Ruberti, dietro la Galloni, il tentativo essenzialmente di privatizzare la scuola e l'università. Era quello il punto di attacco più generale. È evidente che a leggere questo slogan, a 20 anni e passa di differenza rispetto ai provvedimenti attuali, forse la lettura non era pienamente corretta, ma non era neanche del tutto sbagliata. Perché all'epoca partiva un ragionamento più generale sull'autonomia finanziaria di scuole e università. Il problema dell'autonomia finanziaria di scuole e università può essere sia, come dire, il tentativo di riflettere su dei meccanismi di autonomia reale, di strutture che possono autogovernarsi. Dall'altro lato a me sembrava invece la possibilità, come dire, di un rapporto sinergico tra il mercato e i luoghi di formazione della cultura del sapere.
È da quel momento che comincia il processo di mercificazione della conoscenza, a tuo avviso era cominciato già prima, perché in Italia ci si arriva solo nell'89 e poi di lì in avanti?
Sì, sicuramente era cominciato già prima. Il problema è che noi in Italia scontiamo una sostanziale arretratezza del sistema pubblico a fronte dei processi più avanzati del capitalismo. Quindi certe cose altrove cominciano prima, in Italia arrivano dopo perché si scontrano con delle resistenze che sono tutte italiane. Quindi tutto sommato era un processo che probabilmente nella società era già cominciato da una quindicina, una ventina d'anni e che solo in quel momento cominciava a impattare con la scuola. Sia chiaro, cominciava a impattare con la scuola attraverso un governo che essenzialmente all'epoca era democristiano e quindi con le linee di intervento e le riflessioni di un governo che era democristiano. Insomma. Quindi all'epoca, tutto sommato, credo quelle due leggi incisero tutto sommato poco, ma aprirono una linea di ragionamento, ecco, forse più di tutto fu quello, cioè aprire una riflessione sull'autonomia finanziaria di questi enti, che poi poteva diventare, come abbiamo visto, pian piano diventare altro.
Parlando invece di politica, oggi abbiamo assistito a varie, attraverso Roma, a varie problematiche inerenti ai rapporti tra diversi tipi di struttura, collettivi studenteschi, movimento in quanto tale, collettivi, semicollettivi come alcune organizzazioni che fanno capo ai disobbedienti e Casa Pound, blocco studentesco, organizzazioni diciamo di destra. Come vi rapportavate a questo genere di organizzazioni, della destra in particolare, ma soprattutto che genere di organizzazioni c'erano all'interno del movimento?
Allora, all'epoca all'interno del movimento c'erano essenzialmente due realtà molto forti. Una, quella nella quale io mi militavo, aveva come riferimento teorico, organizzativo, l'autonomia operaia. Quello che rimaneva di autonomia operaia, diciamo, fine anni 80, inizio anni 90. Che cercava quindi questa struttura cercava di uscire da una crisi profonda e che lo faceva attraverso l'auto-organizzazione del movimento. Dall'altro lato c'era la TGC. C'erano quindi due realtà fortemente strutturate, la TGC soprattutto, autonomia operaia dall'altro lato, comunque il movimento più in generale, auto-organizzato. All'epoca, come dire, la parola d'ordine di questa parte era l'autogestione, era la chiave di volta. Ed erano, come dire, sono state due realtà che hanno tenuto insieme il movimento e che si sono poi spaccate, perché da un lato c'era il tentativo, noi vivevamo il tentativo, come dire, della FGC di mettere il cappello, si diceva, no? Al movimento. Dietro la FGC c'era un partito comunista ancora, insomma. Quello che rimaneva di quell'organizzazione, in realtà il passaggio era ancora così, insomma, da poco compiuto. E dall'altro lato c'erano le pratiche dell'auto-organizzazione che cercavano di imporre, appunto, l'autogestione, cercavano di imporre una diversa modalità di fare politica. E poi c'era la destra. La destra era ancora quella missina, era ancora una destra fortemente minoritaria, ma ancora molto violenta, insomma. Lì c'era lo scontro. insomma, noi ancora vivevamo gli scontri nelle piazze, vivevamo gli scontri nelle scuole, i tentativi di disoccupare.
Insomma, c'era un atteggiamento ancora da anni 70, c'era un clima molto simile a quello degli anni 70, anche a livello organizzativo simile a quello degli
anni. Io leggerei, sì, direi che la Pantera era quell'esperienza lì, e tutto sommato la fine degli anni 70, prima degli anni 90.
Bene, e parlando invece di un po' di teorico, da un punto di vista teorico, voi tu in particolare, a cosa vi facevate, quali erano le correnti e a che cosa si rifacevano? A Napoli magari in particolare.
Ma lì, come dire, c'era una fase tutto sommato così, ancora un po' ambigua. In che termini? Lì probabilmente in una buona parte del movimento si cominciava seriamente a mettere in discussione le categorie dell'operaismo italiano, quindi si cominciava a riflettere a partire da una lettura di Grisse di Marx sul General Internet e così via. Mi ricordo all'epoca riviste importanti, una era Luogo Comune, ad esempio, era una rivista, insomma, che ha segnato molto. È paradossale, erano dibattiti che già c'erano da 10-15 anni, diciamo, nell'intelligenza politica di movimento, ma nei fatti quelli furono gli anni in cui assunsero un ruolo più ampio. E nei fatti è da lì che è partita poi l'esperienza, quelle esperienze diverse che poi nel 94 sono diventate l'auto-organizzazione, oggi i disobbedienti, nelle loro diverse propaggini e così via. Poi c'era una realtà ancora diversa, strutturata, che era quella di Via dei Volsci a Roma, che era un altro percorso ancora. Ecco, all'epoca teoricamente si cominciò a porre sul serio la questione dell'intelligenza cognitiva e collettiva, della messa al lavoro dei saperi nell'ambito del movimento, quello fu lo snodo.
Quali dibattiti secondo te ad oggi sono risultati più convincenti e quali meno di quel periodo politico?
Ma sicuramente la parte teorica sul nodo, cioè il rapporto produzione-sapere, resta tutt'oggi in piedi, quello che si è discusso all'epoca. All'epoca mi ricordo, per esempio, si tentò una prima rilettura della scuola di Francoforte, Matthews, ma anche dei situazionisti. Questo percorso poi continuò nel 94 e così via. Beh, quello secondo me è ancora tutto in piedi. Scontiamo invece il fallimento totale dell'organizzazione politica dei movimenti. Lì comincia. Forse assume in modo più determinato il percorso di frammentazione che ci porta all'oggi.
E sugli esiti di quel movimento abbiamo, insomma, le domande conclusive. Che cosa è successo? Per quale ragione? Allora, prima una domanda secca: secondo te la Pantera ha vinto o ha perso?
Ma non ha né vinto né perso. La Pantera sta là, come stavano lì quei decreti convertiti poi in legge, che furono convertiti in legge con delle sostanziali modifiche. Anche lì, come al solito, l'iter politico istituzionale è complesso. La Pantera all'epoca vinse perché segnò una rottura. Io ricordo lo slogan: gli anni 80 sono finiti, la nostra pazienza pure. Effettivamente si veniva fuori da 10 anni pesantissimi e la Pantera fu una boccata d'ossigeno. Purtroppo non sapevamo che i 10 anni successivi sarebbero stati altrettanto duri. E quindi la sconfitta organizzativa del movimento ha segnato la scomparsa progressiva di movimenti dall'università. Tutto sommato, se si guarda anche oggi all'onda da un punto di vista meramente numerico, quantitativo, c'è uno scarto notevole rispetto all'epoca, chiaramente perché è cambiata anche l'Italia. Quindi no, non direi che non ha né vinto né perso, è un passaggio importante che sta lì e che resta valido, pur non avendo portato a casa, non avendo fermato quel processo di modernizzazione che si voleva dare alla scuola e all'università.
Quanto secondo te ha inciso la scelta di chiudersi nei centri sociali da una parte e di costituire un sindacato studentesco dall'altra?
Ma
nella sconfitta o comunque nella non
vittoria. Il punto è sempre lo stesso, noi giudichiamo queste esperienze ex post e quindi è facile dire che oggi che i centri sociali hanno fallito. All'epoca era una buona idea, era il tentativo di un movimento, come dire, di riarticolarsi sul territorio, di farsi proprie istanze che venivano dalla città, e per un certo periodo di tempo ha funzionato. E poi non bisogna dimenticare che i limiti organizzativi, un certo tipo di precariato lavorativo ed esistenziale che si impone, negli anni 70 si faceva politica a tutto campo, trovava degli sbocchi che oggi non si trovano. La repressione che c'è stata, non necessariamente solo militare, è chiaro, hanno fatto fallire quei percorsi, da un lato quindi quella dei centri sociali, quella del sindacato studentesco. L'obiettivo era probabilmente un sindacato studentesco modello francese o modello inglese. Non è mai riuscito ad attecchire in Italia per un dato molto semplice, che la realtà politico-sindacale italiana è diversa. E quindi le forze che hanno contrastato gli imporsi di un, essenzialmente partitiche, gli imporsi di un sindacato di studenti l'hanno avuta via. E quindi alla fine nessuno di questi due percorsi è il risultato vincente. Io tenderei a sottolineare, come dire, non semplicemente, non dare per scontato che sono stati sconfitti perché erano in sé sbagliati.
No, va bene, questo era scontato che non fossero in sé sbagliati, per quanto hanno contribuito.
E certamente oggi si mostrano due percorsi sconfitti, o comunque minoritari.
Un'ultima domanda, che siccome noi per combattere l'acne ci interessiamo più che solo di politica, anche un po' di controcultura. Tu che leggevi, a parte quello o Marx, cioè cosa leggevi?
Allora, io personalmente venivo da un periodo, come dire, ho cominciato a militare in autonomia venendo da esperienze tipo anarchico. Quindi, come dire, personalmente Foucault mi servì a fare la critica, l'idea che avevamo, come dire, anarchici, del grande Stato che sovradetermina tutto. Ma sicuramente all'epoca, appunto, le linee centrali erano Foucault, la scoperta di Foucault, la rilettura del frammento sulle macchine, i situazionisti, la scoperta, la riscoperta, perché poi peraltro erano cose già acclarate, per noi erano cose nuove, il terzo mondismo, che diventerà dopo l'altermondismo, per noi era ancora tutto sommato l'imperialismo, era ancora il colonialismo imperialista, che era ancora tutto quello. I percorsi teorici sì, erano quelli là. Marx, tutto sommato, meno di quanto poi si proclamasse.
Cosa ascoltavate e cosa leggevate invece di proprio di contraculturale, cioè nel senso di culturale bassa?
In genere non so, certamente c'era ancora una forte cultura, eravamo affascinati ancora da una forte presenza della cultura punk, che ancora resisteva. E devo dire i Clash più dei Sex Pistols. Anche se poi c'era l'heavy metal, il thrash, che all'epoca conservavano una dimensione tutto sommato un po' di ribellismo, che poi avrebbe, c'era il grosso contrasto con i paninari, c'erano cioè, queste cose un po' così, però avevano una loro presenza, c'era una cultura un po' di nicchia gotica che oggi sono pieno, a quanto pare. C'era anche quello.
Che porta in miseria del presente.
No, non lo so. Ai posteri largo sentenza. E poi conservavamo la memoria fortissima della canzone d'autore italiana. C'erano Buccini, c'era il primo Bennato, c'era il primo Daniele. Qualcuno si ricordava ancora, tutto sommato, di Claudio Lolli, Ivan Della Mea, insomma, la musica folk tradizionale. È stato quello, per esempio, in Campania un periodo di ridiscoperta della tamborriata, quindi gruppi che ritornavano a suonare la tamborra, a riscoprire i zezzi. era un po' quello il. E poi ecco, cosa si leggeva? Io all'epoca mi ricordo che girava molto l'onda nordamericana, si guardava ancora là, tutto sommato.
Insomma, il beat,
Tutto
l'avvisionamento.
sommato sì, e cominciavano poi tutta una serie però di esperienze letterarie che sarebbero poi sfociate, che ne so, in serie come Il tempo libero, in audio, tutta una serie, cominciava in termini molto così iniziali a venire fuori il noir francese, erano ancora pochissimi a leggerlo, però qualcosa passava.
Com'è che ne leggevi?
No, io no, però avevo un gruppo di amici un po' più anarchici di me che leggevano tantissimo fumetti. Io per esempio all'epoca conobbi Moebius, che è un autore che ancora oggi mi piace moltissimo, anche perché si leggeva molta fantascienza, tra l'altro, all'epoca, ecco, forse quella era l'epoca della fantascienza più che del fantasy.
Insomma, Valerio Evangelisti è nato negli anni
Evangelisti
Ottanta.
è nato dopo, Evangelisti ha messo insieme forse un po' l'immaginario del fantasy con quello della fantascienza. No, all'epoca c'era Asimov, Shipley, c'erano Frederick Brown, ancora. Almeno, insomma, io sono uno scientifico, quindi forse la mia lettura è un po', come dire,
No,
bias, la
va più
mia.
che bene, va più che bene. Alessandro, tu oggi sei un collaboratore occasionale della cattedra
Precario della ricerca e della
precario,
didattica.
quindi sei una vittima sacrificale dei processi messi
Sì.
in campo dalla Roberta. Una domanda a te che sei un trentenne. Ti senti soddisfatto di quello che hai fatto? Rifaresti tutto? Rifaresti qualcosa in modo diverso?
Sono molto soddisfatto di quello che ho fatto. Rifarei cose in modo diverso? Sì, forse sì, ma sarebbero dettagli, diciamo, in un quadro che forse. Io, ecco, ci tengo però sopra una cosa, che io venivo da una famiglia assolutamente digiuna di politica, a differenza di altri miei compagni di scuola, di classe, che invece vivono da famiglie appunto di tradizione comunista e così via.
Solitudine.
Veramente il fatto di incontrare questi compagni che vennero al Righi a tacchinare, a chiacchierare, fu un caso, veramente un caso. Quindi ecco, nel mio percorso ci metto veramente moltissimo di aleatorio. Mi sono trovato in quella situazione, ho fatto delle scelte, forse ne avrei fatte altre se non ci fosse stato Nelle scelte che ho fatto sono contento, anche perché il male di quest'epoca non è dipeso da quello, diciamo, è dipeso da scelte di altri.
Decisamente, decisamente no. Che ricordo ti hanno lasciato gli anni 90?
Beh, individualmente è un buon ricordo perché ho vissuto anni bellissimi, ho fatto le mie cose, sono contento. E sicuramente però un declino. Io mi sento una generazione, come dire, che guarda gli anni 60-70 con un po' di nostalgia, pur non avendoli nei fatti vissuti, che non si ritrova negli anni 80 e negli anni 90, se non quando scherza ripensando che ne so, alle pubblicità, alle musiche, alle cose, sai, girano queste mail con chi
Sì,
è nato negli
gli
anni.
ultimi che hanno usato il portapacchi sulla
Esatto, queste cose
macchina,
qua. Quindi lì uno
Sammy
magari
Davis, si fa
si ritrova pure, ma insomma non
ma beh, ci
per.
ritrovo anch'io che sono l'84, abbiamo 10 anni
Appunto.
dopo di te.
E che tutto sommato vivono un presente inquietante, perché ti senti parte di quelle generazioni che stanno nel mezzo di un processo di ristrutturazione complessivo. Faccio l'esempio quello del welfare. Noi sappiamo cosa abbiamo lasciato, cosa non abbiamo probabilmente più e non avremo domani.
Ma cosa abbiamo di nuovo?
Non c'è nulla di nuovo, non sappiamo se ne avremo qualcuno di nuovo. Sicuramente magari i nostri figli si muoveranno in un quadro magari peggiore del nostro, ma più chiaro. Noi no, e non abbiamo neanche gli strumenti per poter incidere, perché noi, dato di fatto che le nostre generazioni sono esautorate da qualsiasi meccanismo per questo
Decisione.
decisionale, forse quelli più giovani riusciranno a inserirsi, noi no.
L'ultima, l'ultimissima domanda che è un po' il leitmotiv in realtà della nostra trasmissione, è: riusciremo a capirci qualcosa di questi cazzo di anni zero? O dobbiamo aspettare che finiscano?
Boh, Non lo so, non lo so. Qualcosa l'abbiamo capita, non è che non abbiamo capito niente. E forse ecco, quello che ci fa più, almeno mi fa più paura, non è tanto il non aver capito tutto, quanto il non riuscire neppure a intervenire su quel poco che ho capito. Ognuno di noi ha fatto scelte magari diverse, di impegno, di militanza, di vita politica, ma il dato di fatto è che l'Italia è un paese ingessato. In un contesto di globale in cui uno ecco, magari può segnare la vittoria di un certo tipo di capitalismo, di un certo tipo di realtà di mercato e così via, l'Italia è la fogna di tutto questo. E quindi se altrove ci sono degli spazi, dei margini, qui sembra che non ci sia proprio niente.
Tristemente. Grazie Sandro e speriamo di rincontrarci prossimamente.
Grazie a te e a voi.
E questa era l'intervista con Sandro Arienzo, che ringraziamo per essere stato con noi. Ora invece, siccome abbiamo parlato per molto a lungo, ci andiamo a sentire un po' di musica. Cominciamo la nostra rassegna sui 1990 con un pezzo di un album appunto del 90, che è Repeater dei Fugazi. Il pezzo che abbiamo scelto è appunto Repeater, la title track. I Fugazi, nella loro longeva carriera, hanno sperimentato e maturato uno stile ibrido del tutto peculiare. La loro musica, in effetti, può definirsi la risultante della somma di diverse parti: l'hardcore di band come i Minor Threat, il jazzcore dei Minutemen e lo slowcore degli Slint. Tuttavia, non si può definire hardcore in quanto tale, perché in un caso è troppo celebrale, in altri è troppo intimista, tant'è vero che loro prendevano spunto sostanzialmente sia dai Minutemen che dagli Slint, l'abbiamo detto. Repeater, l'album, formalizza alla perfezione il cosiddetto post-hardcore, un'operazione nella quale la band sarà affiancata, con risultati quasi sempre eccellenti, da Jesus Lizard e in particolare dai meno conosciuti Naked Reagan. E getta un ponte l'album tanto verso le nuove istanze del post-rock, gli Slint, io nominerò gli Slint fino allo sfinimento perché sono una delle band storiche e fondamentali del post-rock e della musica contemporanea, anche per chi non lo sa e per chi non li conosce soprattutto, quanto verso alcuni fra i generi più in voga degli anni 90. Il crossover, che viene anticipato da alcune dinamiche dei Fugazi, e l'emo core, oggi tanto praticato e diffuso, con risultati quasi sempre poco invidiabili, soprattutto da parte dei Fugazi, ma anche da parte degli stessi Fugazi, cioè insomma, il loro declino non è esattamente un mistero. Allora noi però ci andiamo ad ascoltare del 1990 Repeater dei Fugazi e buon ascolto perché è un pezzo che merita decisamente. Ed era repeater dei Fugazi. Intanto, che cosa succedeva in questo nostro pazzo mondo nel 1990? Per esempio, il 20 gennaio a Beverly Hills il film di Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso, vince il Globo d'Oro. Per esempio, il 31 gennaio a Mosca apre il primo McDonald's in Unione Sovietica. Questo il 31 gennaio. Intanto, invece, il 25 gennaio era successo qualcosa. Cioè, era cominciata quella che sarà ricordata come guerra di Segrate, giornalisticamente e più di recente nota come Lodo Mondadori. Un acerrimo scontro finanziario tra due dei più grandi imprenditori italiani dell'epoca, Silvio Berlusconi e Carlo De Benedetti. Ed è inoltre ricordato come uno dei principali processi che gettano ombre e vedono tra gli imputati il noto imprenditore e presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e i più stretti collaboratori di quest'ultimo, tra cui Cesare Previti.